L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:05, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra in diretta oggi dalla Valle Verzasca. Vi racconteremo di Gloria e Lorenzo, Olindo, Libero e Allegra Scherer, che a Brione Verzasca e all'Alpe Wald trasformano il latte delle loro 140 capre, ma non solo. Oggi inizio con un saluto che va a Piero Tenca, presidente dell'Associazione Svizzera dei Sommelier. Un addio a Piero e un grazie per il suo lavoro, per la sua educazione, il suo garbo e la sua infinita passione per il mondo del vino, che ci ha sicuramente trasmesso. E un saluto anche a Enrico e Tabù, indimenticati da tutti noi, poiché è impossibile arrivare in Valle Verzasca, in alto alla Valle Verzasca, e non pensare proprio a loro, a Enrico e Tabù. Si parte con questa nuova puntata, benvenuti a tutti nell'Ora della Terra.
Sotto un pergolato o sul verde prato, fare quattro salti in campagna è un piacer. Fra le fresche fronde trovi certe bionde che ti fanno gustar la mazurka davver. Bionda mia bella bionda, sei come l'onda del mar. Bionda vestita a festa, mi fai la testa a girar. Quando ti tengo stretta, par d'essere in barchetta, con questa musichetta che bel dondonar. Bionda mia bella bionda, così gioconda, perché vuoi fare la ritrosa, la permalosa con me? Se tu mi dici sì, ti faccio notte di ballare la mazurka abbracciati così. Su nel bel Trentino, nel villaggio alpino, con la bionda schietta è una gioia ballar. Gira che ti gira, come si respira, e che panorama ti fanno ammirar. Bionda mia bella bionda, sei come l'onda del mar, e gira e fai la ronda, la bella bionda capì. E disse a Busto Arsizio, vado a prestar servizio, or devo far giudizio finché sono qui. Vieni laggiù a trovarmi se tu vuoi farmi ballar, devi naturalmente per mio parente passar. Andremo al cinema, poi dopo si vedrà, quando saremo in ballo che cosa avverrà. Bionda mia bella bionda, così gioconda, perché puoi fare la ritrosa, la permalosa con me? Se tu mi dici sì, ti faccio notte di ballare la mazurka abbracciati così.
Nove zero otto minuti, allora buongiorno, benvenuta Gloria e benvenuto Lorenzo Scherer. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Non avete fatto molta strada per arrivare qui a Sonogno oggi, esattamente in sulla cima dove è basata Gloria.
Allora, noi ci troviamo a Brione Verzasca, sì, siamo a 10 minuti da Sonogno, quindi poca strada oggi.
Però so che è stata una scelta di vita, perché prima eravate educatori, quindi Lorenzo, vi siete incontrati sul lavoro?
Ma sì, ci siamo incontrati sul lavoro quando Gloria era stagiaire e io educatore, e dopo ci siamo rincontrati più tardi e abbiamo cambiato vita così insieme.
Quindi varie esperienze con i ragazzi in vari istituti, diciamo al piano.
Sì, esatto.
Ma qual è il legame, la radice con la Valle Verzasca?
Ma in realtà nessuno, è successo tutto un po' per caso ed eccoci qua.
Cioè, praticamente voi di dove siete?
Allora, io sono cresciuta a Losone, Lorenzo è cresciuto ad Arzo, e poi abbiamo fatto un po' in Valle Maggia, siamo partiti con l'agricoltura, Dopo cercavamo un'alpe e un po' per caso abbiamo trovato in Valle Verzasca. Dall'alpe è arrivata anche l'azienda e ha trasferito tutto. E nel 2016 siamo arrivati in Verzasca.
Quindi da educatori si può diventare contadini?
Sì, si può fare.
Ma a che età avete fatto questo cambiamento?
Ebbene, nel 2014 abbiamo iniziato come agricoltori, ecco.
E quanti anni avevate circa?
Io una trentina.
E io 25.
Siete arrivati in Valle Verzasca e l'accoglienza com'è stata?
Ma inizialmente siamo andati in Alpe, quindi non abbiamo avuto così tanto a che fare.
Non avete incontrato nessuno?
No. E dopo, quando in autunno siamo scesi dall'Alpe, siamo scesi a Brione, appunto abbiamo preso questa azienda a Brione e pian piano ci siamo fatti dentro, ma adesso possiamo dire che dai, ci siamo.
Siete dei verzaschesi, quasi doc.
Ma sì, quasi sì, dai. I figli loro sì, sono nati e cresceranno qua.
Ma adesso quanti anni hanno Olindo, Libero e Allegra? Perché l'ultima intervista era al mercato dei formaggi di Bellinzona e ce n'era uno piccolissimo.
Sì,
che aveva...
c'era Allegra che aveva forse una settimana. No, adesso Allegra ha 2 anni e mezzo, Libero ne ha 4 e mezzo e Olindo 7 e mezzo.
Quindi a 7 e mezzo comincia già ad attaccarsi allo stivale del papà?
Ma anche prima.
Ah.
Anche a 2 e mezzo.
Erano già motivati, era
sì,
già motivato.
Sì.
Parliamo delle capre, perché è vero, cambiamento radicale, quindi da educatori ad agricoltori, contadini della Valle Verzasca, ma si impara tutto da zero, ovvero comunque avere a che fare con un alpeggio, l'Alpewald, con gli animali, è un mondo completamente diverso, bisogna comunque studiare e imparare giorno per giorno a conoscere questi animali, sbagliare anche tanto.
Sì, sbagliare tanto. Ne abbiamo fatti tanti di sbagli, abbiamo imparato tanto, abbiamo letto, io ho fatto la scuola comunque a Mezzana. E adesso sì, posso dire che un po' di esperienza ce l'abbiamo nel lavoro che facciamo, abbiamo imparato.
Come vi suddividete il lavoro?
Ma è sempre stato che tutte e due sappiamo fare tutto e quindi i lavori sono intercambiabili e poi dopo sono arrivati i figli e insomma la mamma è sempre la mamma e quindi io sono andato un po' più in azienda, però siamo tutte e due capaci di fare tutto e ci scambiamo i posti di lavoro volentieri e spesso.
Vi fate aiutare da qualcuno oltre ai 3 bambini?
No, da nessuno, siamo solo noi coi bambini.
E come fate a gestire 140 capre da latte, 10 di mucche nutrici con i vitelli, i cani da protezione, i cani da conduzione delle greggi, un popolo di api, i maiali e i gatti?
I popoli di api sono molti di più ormai, sono 50.
Si autogestiscono fino
sì,
a un certo
sì,
livello.
Sì, sì, no, ma sono animali bravissimi e in qualche modo facciamo. Ci alziamo al mattino, si inizia e arriviamo a sera.
Ma è la gestione, allora le capre vanno all'Alpewald.
Sì.
Insieme a voi.
Sì, sì, certo. Verso il 1° di maggio partiamo, saliamo all'Alpe e dopo spostiamo tutto su. Noi, bambini, animali, il caseificio, tutto quanto. Stiamo su fino in dicembre e dopo si torna nel fondovalle a fare i lavori giù.
Ma è accessibile? Io non sono mai stata all'Alpewald.
Fino all'anno scorso si saliva a piedi e invece dall'anno scorso abbiamo costruito un trenino lungo 1,5 km che ci porta su dal fondovalle, arriviamo su fuori casa all'Alpe, è bellissimo, comodissimo per il materiale, per i bambini, è stata una grande avventura e adesso ce lo godiamo.
Ma un trenino, devo immaginarmi una cremagliera.
Sì, è uno di quei trenini da vigneto,
da
monorotaia. Però la struttura sopra è elettrica, batteria, è piuttosto comoda, sì, è bella, siamo contenti di questa novità.
Caspita, è un cambiamento veramente importante, perché prima tutto a spalla, adesso è un po' la vita si facilita.
Sì, 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 tantissimo. Prima avevamo una teleferica per il materiale, ma comunque era scomoda. Già arrivare alla teleferica era un'avventura, e caricare, scaricare, mandarla. Invece adesso abbiamo lì il trenino fuori casa, mettiamo sui formaggi, i formaggi arrivano nel fondovalle, arriviamo giù anche noi, è comodo.
Ma qualcuno viene a trovarvi durante la stagione alpestre?
Ma sì, qualcuno arriva.
Quindi adesso arriveranno col trenino anche loro a piedi?
Sì, arriveranno col trenino, penso. Ne arriveranno di più.
Per questo è sicuro, con la comodità è certo. Parliamo dei vostri prodotti, perché si parla naturalmente di formaggi, tante tipologie. Vi siete, insomma, avete cercato di ampliare la gamma, perché bisogna specializzarsi, sì, ma bisogna anche avere un po' di prodotti per andare a prendere più pubblico possibile.
Ma sì, in realtà abbiamo provato diversi prodotti, poi ne abbiamo anche tolti alcuni perché non arrivavamo a riuscire a coprire tutta la richiesta, quindi a un certo punto si fa anche quella scelta di dire ok, magari un po' meno prodotti, però che ci sono sempre o almeno che tutti riescano a trovarli, ecco. Quindi adesso lavoriamo tanto col bouchon di capra classico, facciamo del formaggio di capra, facciamo del formaggio da raclette di capra, e poi adesso abbiamo ripreso anche a fare le formagelle, che da quest'anno era una cosa che avevamo tolto, adesso ci piaceva l'idea di rimetterle, abbiamo ricominciato, ecco.
E dalla Valle Verzasca fino a dove arrivano i vostri prodotti? Perché io li ho trovati davvero lontani rispetto a qui.
Allora sì, vediamo tantissimo al nostro self service a Brione, quindi la gente lo conosce, anche tanti turisti tornano e tanti lo prendono, lo portano sì anche via e fanno scorte, e poi abbiamo dei rivenditori che portano anche in Svizzera interna e un po' in tutta la Svizzera, ecco.
Quindi diciamo che ce n'è. Potrebbe anche essercene di più.
Sì, c'è più richiesta di quello che produciamo, sì, soprattutto su un formaggio come la raclette, che ormai il periodo in cui si riesce a produrre non è proprio favorevole, perché si deve considerare che comunque in ottobre le capre smettono di far latte e non lo fanno più fino a gennaio-febbraio, che è proprio il momento in cui c'è la richiesta del raclette. Quindi diciamo sempre compratelo prima, compratelo in autunno, poi semmai congelatelo per l'inverno, ecco.
Eh certo. Beh, Gloria, Lorenzo, questa mattina i bambini non ci sono rimasti a casa, c'è l'aiuto dei
nonni.
Ringraziamoli. Li ringrazio anch'io per averci sì. concesso di avere qui Lorenzo e Gloria questa mattina. Ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo da voi, torniamo naturalmente in Valle Verzasca.
Thank you.
Le 9:20 minuti in diretta da Sonogno oggi con Gloria e Lorenzo Scherer, ma naturalmente sono qui con noi anche gli esperti del programma, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Lara, buongiorno ai nostri ascoltatori.
E buongiorno Tiziano.
Sì, un buongiorno a tutti anche da parte mia.
Allora, prima di addentrarci nelle problematiche che suppongo, Alfredo, riguarderanno sicuramente la pioggia e i relativi funghi che ci verranno a trovare prossimamente, e non solo, ovviamente con Tiziano anche all'utilizzo corretto delle strategie per piantare nei nostri orti quello che vorrete piantare, torniamo da Lorenzo e Gloria Scherer, perché oggi sono con noi in sulla cima. Conoscono in tantissimi questa azienda agricola biologica a conduzione davvero familiare, un caprile biologico, 140 capre da latte, ma non solo, anche qualche mucca nutrice con i relativi vitelli, e poi cani da protezione, cani da conduzione e tanto tanto altro, una famiglia veramente grande la loro. Alpe, Vald d'estate e Brione, Verzasca invece durante il resto dell'anno. Quindi da 750 metri sul livello del mare ci si sposta all'Alpe di Vald a 1270 metri, si spostano tutti, un carrozzone che arriva attraverso una nuovissima, io la chiamo cremagliera perché secondo me rende di più l'idea, che è appena stata costruita proprio da voi per agevolare proprio la salita all'Alpe con il materiale. E poi la domanda è sempre questa: quando si parla di alpeggio si parla di fatica in più, e quindi immagino che anche mungere le vostre capre sia comunque un'operazione che richiede molto tempo. Si munge a mano, si munge con un carro di mungitura. Come vi siete organizzati sia qui a Brione che all'Alpe, Lorenzo?
Allora, fino all'anno scorso mungevamo tutto a mano, 140 capre, e dopo abbiamo iniziato a capire che era un po' insostenibile, tanto bello ma difficile, soprattutto all'inizio quando partoriscono. Il male alle mani si faceva sentire, siamo da soli, e allora abbiamo cambiato e abbiamo messo una sala da mungere adesso giù in azienda e anche all'Alpe. Abbiamo costruito una stalla durante quest'inverno all'Alpe e dentro c'è la sala da mungere anche su.
Quindi immagino che Lorenzo tu abbia lavorato tantissimo anche durante la stagione invernale per arrivare poi pronti appunto per quella estiva.
Sì, la stalla l'ha costruita una ditta, però sì, comunque seguire i lavori è al suo impegno. Sì.
Però adesso i tempi saranno davvero ridotti rispetto a quanto ci mettevate prima a mungerle a mano?
Ma in realtà non cambia tantissimo in tempo, è proprio la fatica e il rischio che si ha ad avere solo noi le mani buone per mungere 140 capre, quindi... Era un po' il rischio che se succedesse qualcosa a uno dei due, per l'altro fosse troppo oneroso mungere tutto quanto, e quindi abbiamo messo la sala da mungere, che è più veloce la mungitura, però la preparazione della sala, il lavaggio, eccetera, più o meno si arriva che i tempi sono uguali.
Ma loro apprezzano in entrambi i casi, cioè anche per le capre è cambiato,
È cambiato per loro, soprattutto all'inizio abbiamo fatto fatica ad abituarle al nuovo sistema. Se è peggio o meglio non lo so, forse a loro può anche piacere di più, piace forse un po' meno a noi che c'è un po' meno contatto, un po' più veloce, quasi stressante star dietro a 8 capre alla volta, mentre prima era una per una che si toccava e si mungeva, però forse loro sono contente uguali.
È vero che questo contatto, questa mano che arriva a contatto con ogni capra, è una mano che naturalmente scopre anche se quest'animale sta bene. Comunque questa cosa penso che vi possa mancare. In effetti le mani riposano, perché le mani sono fondamentali per degli agricoltori, ma viene proprio a mancare quella sensazione di capire se è tutto a posto.
Sì, cambia, bisogna cambiare un po' lo sguardo sugli animali. C'è un vantaggio quando vengono in sala da mungere che li si vede camminare, quindi tutta quella parte di motricità la vediamo lì, mentre prima la guardavamo quando li attaccavamo alla mangiatoia. E invece per quello che è proprio il contatto con la mano è molto più veloce, c'è lo stesso e bisogna capire che in quel momentino in cui si attacca la macchina bisogna sentire la temperatura dell'animale, vedere se ha della febbre, se la mammella ha qualcosa. Sì, diventa più veloce, però si fa lo stesso, sì, si riesce.
Lorenzo, Gloria, la scelta di avere con voi i cani, sia per le gregge sia per la protezione, insomma, quindi da conduzione e da protezione. Quanti cani avete?
Abbiamo 9 cani in tutto, sono 7 da protezione e 2 da conduzione.
Di che razze?
Allora, abbiamo da conduzione, sono 2 border collie, invece da protezione abbiamo un pastore della Sila, un maremmano e gli altri sono dei montagna dei Pirenei.
Vi siete protetti alla grande.
Sì.
E come sono anche nella gestione? Perché poi voglio arrivare a parlare di questo branco che vi protegge, ma che poi protegge voi, protegge il gregge, ma che noi turisti dobbiamo rispettare e saper rispettare. Ma con voi a casa come sono?
I cani sono affettuosissimi con noi, ci conoscono bene, anche tutto l'entourage di gente che sono abituati a vedere sono gentilissimi e si fanno accarezzare volentieri, ma in realtà anche dai turisti, questi sono proprio un bel gruppo di cani che non si fa malvolere quando passano i turisti.
Quindi adesso Non ci sono mai stati dei problemi con i turisti? Cioè, non avete mai incontrato gente che non sa approcciarsi a un cane da protezione?
Abbiamo avuto grossi, grossi problemi all'inizio con i primi cani, con i turisti che non avevano nessuna idea di come comportarsi. E sì, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, sia con i turisti verso i cani, ma dopo anche di conseguenza i cani con i turisti. Invece adesso si è parlato tanto e la cosa funziona molto meglio.
Beh, questo fa davvero piacere, insomma, sapere che tutto funziona e che vi sentite un po' più sicuri. È chiaro, non sono dei infallibili anche loro, però sono, essendo in 7, sicuramente sono un bel branco anche loro.
Sì, ci speriamo.
È arrivato un messaggio per voi, quindi io ve lo leggo volentieri. Cara Lara, ringrazio da parte mia i signori Scherer per il loro delizioso formaggio che apprezzo tantissimo. Avevo anche acquistato una forma per la raclette, una delizia. Grazie di cuore per il loro grande lavoro, ci scrive Mirella da Losone. Quindi sicuramente a Losone arrivano i vostri prodotti, ma come detto, Gloria, arrivano anche più in là. Siete riusciti a entrare un po' nella grande distribuzione, a portare qualche vostro prodotto, naturalmente non in grande quantità, ma nei supermercati, quelli più conosciuti?
No, al momento ancora questo ci manca, però appunto i quantitativi sono comunque abbastanza ridotti per una grande distribuzione, forse non so se siamo pronti, ecco. Ci piace anche l'idea comunque di distribuire qua da noi e anche che la gente venga in valle, venga a prendere prodotti. C'è gente che viene su a Brione e fa il giro e compra il formaggino e poi torna a casa, quindi è bello anche quello, ecco.
È bello anche che rimanga così.
Sì, sì, sì.
E il distributore, il self-service, che sì, qualche anno fa era una novità, adesso è ben presente nelle nostre valli. Funziona? Come funziona? È un frigorifero, si paga con il contante, ma con anche altri metodi, la carta piuttosto che col telefonino, insomma, è tutto molto automatizzato?
Ma sì, noi abbiamo iniziato in realtà molto presto col self-service, già quando eravamo in Valle Maggia, sono 10 anni quindi che abbiamo questo sistema. All'inizio ci dicevano: ma come, uno può prendere e lascia lì i soldi, ma ti fidi? E poi in realtà la cosa ha preso piede. Ancora adesso noi abbiamo il self-service, un frigo che si può aprire, prendere il formaggio, dopo chiaro la cassetta, puoi mettere i soldi, non prendere il resto, ecco. E poi abbiamo il Twint che chiaramente ha aiutato tanto nella gestione, perché comunque non sempre tutti avevano quei soldi, ti chiedevano il resto, ti cercavano. Adesso effettivamente così è un po' più semplice.
Meno male che è un po' più semplice, sì. Già è tanto complicato il resto, no? Come detto, è arrivato il momento, sono le 9:30 minuti, quindi apriamo ufficialmente le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con noi, in primis con Tiziano e Alfredo, naturalmente gli esperti, ma anche con Lorenzo e Gloria Scherer, se avete voglia di porre qualche domanda proprio a loro che oggi si sono messi a disposizione per partecipare all'Ora della Terra, perché no? 0848 030808 per chiamarci in diretta, oppure potete scriverci allo 076 321 1113, il numero di WhatsApp di Rete 1. Mi sono sempre chiesta se si dica Jackie Boy o Zecchi Boy. Beh, sicuramente Balladroom lo chiamano Zecchi e poi ci hanno scritto un bel blues. Zecchi Boy Blues.
Finalmente lascia la primavera, lo specie da tutto l'inverno, ma adesso so me ne messo in guerra, ma sento un rumore d'inferno. Hai l'erba e soffiato, motorite, motor strani, moto elicotter, moto scavi, e anche in ciel che gli aeroplani. Sono forse un po' sensibile, ma sono mia amica un po' paranoia. O potrà fare impossibile, ma che è una marea di Zecchi Boy. Boy, yeah. Ma te lo dico,
0848030808 se volete chiamarci in diretta per parlare con gli esperti dell'Ora della Terra, Tiziano Pedrinis, Alfredo Baratella. E allora magari iniziamo, Alfredo, parlando di quello che sarà il prossimo periodo, naturalmente settimana dedicata alla pioggia nella Svizzera italiana un po' tutta, e quindi da metà aprile sicuro in avanti. Tu l'hai definita la danza dei funghi, sei sicuro, Sicuro?
Beh, viste le temperature, sì, diciamo che molte persone si lamentano perché piove. Evidentemente qualche giorno fa si stava meglio passeggiando magari sul lungo lago, però dobbiamo pensare che la natura ha tanto bisogno di quest'acqua. Anche la mia automobile ne ha tanto bisogno, che è molto sporca. E, sicuramente, viste le temperature, vista anche l'inizio della vegetazione, quasi sicuramente possiamo farci anche l'abbonamento, anzi chi ha acquistato magari certe piante gli ha già fatto l'abbonamento a certi funghi, come per esempio l'oidio, come la ticchiolatura. Di conseguenza non facciamo niente fin tanto che piove, perché l'acqua laverebbe via i prodotti, soprattutto quelli biologici, ma visto che la pioggia viene data fino verso fine settimana, giovedì, venerdì, ecco, prepariamoci che in questo caso le piante più sensibili sicuramente riceveranno le visite, sicuramente di funghi come oidio, come ticchiolatura. Dunque, per tutti quelli che posseggono siepi, preparare magari dei prodotti a base siepi di lauro, a base di zolfo, che è un prodotto comunque che lo si può utilizzare anche senza avere il patentino, lo si può acquistare, lo si può utilizzare, non è un prodotto tossico per le persone, non lo è neanche per gli animali. Esistono anche degli altri prodotti che possono fermare funghi come la ticchiolatura, che potrebbe presentarsi dopo le piogge, per esempio sulle rose o sulle rosacee in generale, come alberi da frutto, meli, peri soprattutto. E potremmo usare in questo caso invece un prodotto a base di bicarbonato di potassio, come l'Armicarb, come hai visto Tiziano, se c'era anche il prodotto che consigliavamo di solito, comunque a base di bicarbonato
di potassio.
Ecco, Rondo Natura, grazie. E questo perché? Perché le prime piovute in questo periodo prendono queste spore e le spargono un po' sulla nuova vegetazione, e abbiamo questa prima fase che è proprio lo sviluppo, la germinazione della spora, prima che poi la spora entrerà dentro e ci sarà l'incubazione. A quel punto sarà troppo tardi per trattare con questo genere di trattamenti, solamente un trattamento chimico riuscirà a fermare queste malattie, per questo che sarà molto importante intervenire subito.
Ma diciamo, ok, ho la mia siepe, voglio intervenire, vado, comprerò il prodotto, facciamo a base di rame, no?
No, a base di bicarbonato di potassio. Scusami. O di zolfo, se è una siepe di lauro, perché avrai l'oidio.
Ecco, già dai per scontato, va bene. Compro il prodotto e poi come lo applico?
Allora, lo si scioglie semplicemente in acqua, seguendo le istruzioni che ci sono sull'imballaggio. Allora, si consiglia, soprattutto se c'è zolfo, di proteggere gli occhi con degli occhiali. Anche il bicarbonato di potassio, siccome è una sostanza che comunque è caustica, dunque ha un pH, cambia il pH sulla superficie della foglia, per cui anche se lo ricevessimo negli occhi, insomma, non ci farebbe bene. Dopodiché bisogna veramente distribuirlo bene sulle foglie, sopra e sotto. Assicuriamoci che quando lo distribuiamo non abbiamo delle piogge nelle prossime ore. Dunque possiamo aspettare anche un giorno prima di distribuirlo, assicurandoci che veramente il tempo si stabilizzi, come dovrebbe essere i giorni tra venerdì, sabato e domenica. È difficile riuscire a essere precisi sul quando, però se riusciamo a essere tempestivi su questo intervento, siamo sicuri di fermare il primo attacco di oidio. Poi ce ne saranno degli altri, ecco, non cantiamo
ma
vittoria.
Ma quindi nebulizziamo sostanzialmente, dobbiamo
sì.
Comprare un macchinario.
Una piccola pompa, a dipendenza di quanti metri si hanno, da 5 litri o da 10 litri da mettere sulle spalle, in modo da poter spruzzare questo prodotto.
Ma io conosco Alfredo Baratella.
Abitiamo anche vicini, poi sono rovinato.
Scherzi a parte. Andiamo sul giardino, perché Alfredo, ho visto che i più attenti hanno colto l'occasione di questa pioggia per fare già dei lavori in maniera tale che l'acqua poi vada ad aiutare in autonomia senza dover bagnare.
Beh sì, l'acqua è veramente una manna in questo periodo perché ci permette di far partire bene la vegetazione e soprattutto per le piante che sono in fiore hanno una grandissima necessità di ricevere dell'acqua. Se pensiamo alle acidofile che hanno, azalee, insomma camelli, rododendri che hanno un apparato radicale piuttosto superficiale, hanno una grande necessità di acqua, ma forse hai visto anche i giardinieri che hanno eseguito delle scarifiche, dunque hanno tolto l'erba secca che si era formata durante lo scorso anno e durante l'inverno e hanno sparso del concime. Sicuramente tutti avranno sparso concime organico.
Sicuro.
E l'acqua aiuterà veramente tanto a far agire questo concime organico, questi concimi minerali che sia, e per far partire bene il nostro tappeto verde. Vedremo veramente un cambiamento repentino, anche si vedono già i prati un po' verdi, ma se con quest'acqua vedremo una grande crescita e una colorazione verde intensa del nostro tappeto erboso. Colgo l'occasione per visto che abbiamo parlato di azalee, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi e abbiamo visto anche nei diversi giardini come la tingite dell'azalea ha praticamente devastato le azalee in quasi tutto il cantone. Questo è dovuto a un parassita che si instaura sotto la foglia, infatti basta girare la foglia e si vedono dei puntini neri sotto. In questo periodo e anche durante il mese di maggio potrebbero comparire gli adulti, che sono dei piccoli insetti alati con una forma di otto, queste ali membranose, e in questo caso se vogliamo cercare di far fiorire le azalee l'anno prossimo bisognerà stargli un po' dietro utilizzando degli insetticidi, anche in questo caso degli insetticidi biologici a base di piretrina. Attenzione perché questi insetticidi, se spruzzati durante il giorno, potrebbero colpire e uccidere le api. Dunque bisogna assolutamente farlo o la mattina presto o la sera tardi, e il giorno seguente questa piretrina non sarà più attiva perché si distrugge in poche ore. Confermi, Tiziano?
Esattamente, sì.
C'è Silvia in linea. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno a voi. Premetto che le mie azalee fioriscono benissimo. Ecco, un'altra cosa. Esiste un fertilizzante per lamponi senza interrare niente?
Beh sì, devo utilizzare il fertilizzante che uso anche per le azalee. I lamponi, adesso io pensavo ai mirtilli, no, il lampone non è un
lamponi.
Può utilizzare, per il lampone può utilizzare un fertilizzante, per esempio una ricciolina di corna o comunque un fertilizzante
ricciolina
è abbastanza di bocca buona, il lampone dunque riesce a
ricciolina di corna.
Per esempio, questa favorisce molto bene la crescita e di conseguenza poi anche la fioritura. Non
esagerare niente,
Ma no, dopo l'acqua lo
solo buttarlo là.
Sì. Ecco, chiaramente se rimane secco magari ci metterà un po' più di tempo a fare effetto, se invece lo interra questa ricciolina rimarrà umida e di conseguenza la liberazione della sostanza concimante, dell'azoto, sarà un po' più rapida. Ecco,
se e magari si insieme alla ricciolina di corna. Questa ricciolina di corna?
Sì, in questi, diciamo, nei negozi che vendono concimi assolutamente sì, probabilmente anche nei supermercati. Esistono anche prodotti che magari sono un po' più completi e contengono anche fosforo, che aiuterebbe un po' di più nella fioritura, e potassio, che potrebbe, visto che i nostri terreni potrebbero, allora dovrebbe chiedere, ci sono veramente tanti concimi organici a largo spettro, potrebbe usare anche semplicemente un pellettato di volatile o di mucca, che funzionano molto bene, sono un po' più completi che la ricciolina, che contiene soprattutto azoto e calcio.
Grazie mille e vi auguro
una buona domenica.
Altrettanto grazie, arrivederci.
A lei signora, grazie. C'è Orietta Berti e c'è un po' di allegria.
Oh, ciribiribindo si lavora, ciribiribindo l'amorosa, ciribiribindo anda a trova,
ciribiribindo ma le festa, ciribiribindo si lavora, ciribiribindo l'amorosa, ciribiribindo anda a trova.
E l'han perdute andando a messe, e l'han perdute andando a messe, e l'han perdute andando a messe, e da che di chissà scusa, ciribiribindo ma le festa, ciribiribindo si lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribindo anda a trova,
ciribiribindo ma le festa, ciribiribindo si lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribindo anda a trova.
Tiziano Pedrinis, dunque, è il momento giusto per dedicarci al nostro orto. Bisogna fare attenzione, aprile è un mese birichino per quanto concerne le temperature e insomma tutti pregano e stanno attenti sperando che non succeda nulla a livello di temperature. Ma noi come facciamo a piantare in modo corretto?
Sì, ma le sorprese sono sempre possibili, però la seconda quindicina di aprile è senz'altro il momento di darci sotto dell'orto, è il momento di piantare, è il momento di seminare. Volevo dare alcune indicazioni su questa operazione del trapianto, poiché naturalmente se si parte con il piede giusto si avranno senz'altro dei migliori risultati. La prima cosa da tenere in considerazione, logicamente dopo aver preparato il terreno in modo molto fine, per il fatto che solo così le radici partiranno in modo veloce, è la questione della profondità di trapianto. E qui si tende sempre a piantare troppo profondo e questo è un punto molto importante, soprattutto per quelle piante che al momento della raccolta non presentano un fusto, cioè quelle piante che vengono definite a cauli e solo in un secondo momento emettono un fusto florale. Però per noi la pianta quando viene raccolta non presenta ancora il fusto, e tutte queste piante è molto importante che il colletto si trovi a livello del suolo. Normalmente al giorno d'oggi procediamo all'acquisto delle piantine presso i centri specializzati, i garden center, i centri di giardinaggio, e queste piantine vengono normalmente fornite con il cubetto di terra, quindi con la zolletta. Qui meglio in ogni modo far sì che il vasetto, il cubetto organico venga interrato magari non al 100%, ma mettere solo i tre quarti immersi nel terreno. Per quale motivo? Per il semplice fatto che se noi piantiamo troppo profondo la pianta non potrà svilupparsi correttamente. Questo lo è molto visibile soprattutto sulle insalate, le insalate da cespo, per esempio le lattughe, le scarole, la cicoria di Milano. Nel caso che piantassimo troppo profondo la pianta non può svilupparsi correttamente per il fatto che assumerà una forma un po' strana, prenderà praticamente una forma a punta e la pianta rimarrà più piccola. Un altro punto molto importante da considerare, e questo lo vedo spesso in certi orti, è che si pianta veramente troppo denso. Ogni pianta ha bisogno di una certa distanza da una pianta all'altra in modo da potersi sviluppare correttamente. Quindi la distanza, non sto pensando alle lattughe cappuccio, le lattughe da cespo, il lollo, le lattughe a foglia di quercia, non superare certe densità, diciamo di 8-9 piante per metro quadrato. Per quanto concerne la profondità di trapianto, abbiamo prima adesso parlato delle piante che sono a cauli, quindi quelle senza fusto. Differente è invece per quelle piante che hanno il fusto, soprattutto le piante della famiglia delle solanacee. Quando dico solanacee abbiamo il pomodoro in prima fila, melanzane e peperoni. Per queste piante è possibile interrare anche il colletto per il fatto che possono emettere anche delle radici sulla parte del fusto e quindi dare maggior vigore alla pianta stessa e ottenendo dei migliori risultati. Anzi, col pomodoro, se piantiamo un po' più profondo avremo il primo grappolo un po' più basso rispetto al normale, poiché la pianta del pomodoro emette i primi fiori dopo 8-9 foglie. Se noi interriamo la parte basale del fusto avremo il primo grappolo del pomodoro un po' più basso e quindi avremo molto meno difficoltà nella gestione della pianta stessa. una parentesi per quanto concerne il pomodoro, questo vale solo per le piante che non sono in estate, poiché per le piante in estate bisogna anche in questo caso rispettare il livello del colletto a livello del suolo. Fanno eccezione nel campo delle piante a fusto le cucurbitacee, quindi le zucchine, i cetrioli e i meloni, dove anche in questo caso è importante che il colletto, quindi il livello del vasetto e il livello del cubetto, si trovi a livello del suolo successivo.
Grazie Tiziano, c'è una telefonata in linea. Silvia, buongiorno, benvenuta.
Io ho una domanda per quanto riguarda i narcisi. Allora, adesso sono fioriti, ma dovrebbero cambiare posto. Posso farlo adesso?
Buongiorno Silvia.
Buongiorno.
No, le consiglierei di aspettare fino a quando le foglie seccheranno quasi completamente. Potrebbe essere la piena estate. È vero che farà caldo, ma in questo caso il narciso entrerà, come tutte le bulbose, in riposo e di conseguenza lei può fare tranquillamente il trapianto e metterli dove vuole. Si aspetta quando le piante, appunto, le foglie seccano, darà la possibilità al narciso di ricevere ancora le sostanze che la pianta può fare grazie alle foglie. Ecco, magari un consiglio che le posso dare, visto che sono sfioriti, potrebbe tagliare il fiore in modo tale da evitare che l'energia vada nella produzione dei semi, ma piuttosto che vada nell'ingrossamento del bulbo. Una volta che le foglie saranno secche, secondo me saremo verso l'inizio di giugno, dunque le lasci pure tutto il mese di maggio, dipende un po' dove abita, allora ecco che potrebbe o tenerle ancora al fresco e interrarle al mese di ottobre, o altrimenti lo potrebbe anche fare subito, ecco, chiaramente...
Le posso togliere e poi interrarle subito nell'altro posto?
Può fare questo, oppure può toglierli, tenerli in zona fresca senza luce per fino al mese di ottobre e interrarli di nuovo al mese di ottobre, perché praticamente il bulbo va in dormienza durante tutto l'anno. L'importante è che non lo si metta in casa dove c'è un riscaldamento, dove c'è troppo calore e dove il bulbo potrebbe anche asciugarsi.
Ma io penso che allora lo metto subito, perché noi non abbiamo un posto a tutto fresco e scuro.
Ok, perciò... allora una cosa importante, la profondità di ogni bulbo deve essere almeno quanto l'altezza del bulbo, dunque se c'è un bulbo alto 5 cm dovrà fare un buco di 10 cm e appoggiare il bulbo sul fondo in modo tale che possa essere alla profondità giusta. Un po' di lavorazione del suolo potrebbe essere utile, attenzione che questo vale per tutti i bulbi, i terreni che invece sono pesanti, che trattengono l'umidità, non vanno bene in generale per le bulbose, anche se il narciso è uno dei più resistenti, però è uno dei più rustici.
Ok, comunque farò così. La ringrazio molto, la ringrazio.
Ci mancherebbe, una buona domenica.
Buona domenica, arrivederci.
Grazie Silvia, arrivederci. Vi chiedo. Buongiorno a lei. Vi chiedo, Alfredo Tiziana, un'ultima indicazione, nota tecnica. Dobbiamo controllare quando compriamo del terriccio nei vari negozi la data di scadenza o i terricci non scadono mai?
Ma in sé i terricci evolvono, e quindi molto importante, soprattutto se questi terricci li usiamo per delle semine. Per i trapianti la situazione è un po' meno delicata, quindi potrebbe andare ugualmente bene.
Quindi controlliamo.
Sempre meglio controllare, sì.
Sì, magari un'indicazione per quanto concerne le cassette, si usano i terricci per fare queste cassette di piante annuali, gerani o altro che siano, qui è importante scegliere un terriccio di qualità, anche perché terricci che magari sono a basso prezzo contengono ancora tante parti che devono essere decomposte, questo favorisce che il terriccio assorberà lui le sostanze nutritive invece di permettere alla pianta di assorbirle, e di conseguenza avremo sempre dei gerani un po' patiti, un po' sofferenti. Meglio veramente acquistare del terriccio. L'ideale sarebbe nelle cassette mischiarlo con della terra da campo, in modo tale che all'interno del terriccio ci sia anche una parte minerale, soprattutto argillosa, che permette all'acqua di essere trattenuta. Altrimenti ci sono diversi ammendanti, per esempio la pomice, che la si può mischiare con questi terricci, che permette di avere una certa riserva di acqua, però rimangono sempre molto leggeri e quando si asciugano spesso si fa fatica poi a bagnarli di nuovo, perché la sostanza organica ha un po' questo effetto. Dunque il terriccio è veramente un investimento importante da considerare, spesso lo calpestiamo e non ci rendiamo conto della sua importanza.
Grazie Alfredo Baratella, grazie anche a Tiziano Pedrinis, che ritroveremo tra 7 giorni nella prossima Ora della Terra. Ringrazio Lorenzo e Gloria Scherer, un saluto a voi, una buona stagione all'Alpe Wald naturalmente, e un saluto ai bimbi, Gloria.
Grazie.
Grazie a te anche, Lorenzo.
Grazie.
E tra pochissimo la Domenica Popolare in diretta da Sonogno, dal Museo di Val Verzasca, con tantissimi ospiti. Parleremo di arte, cultura, di tutta la Valle Verzasca, dal basso fino in alto. Dunque restate con noi, tra pochissimo la Domenica Popolare in diretta da Sonogno.
L'Ora della Terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch